Ringrazio anticipatamente Monsignor Eros Monti, delegato regionale dei Vescovi Lombardi, per quanto attiene la pastorale sociale, quindi è una persona qualificata, sia già da prima, non solo per l'incarico che ha ricevuto. Sono contento da parte mia di vedere una partecipazione, ero un po' pessimista, detto, speriamo di superare, diceva il Manzoni, quel numerino là, vabbè, è meglio essere smentiti in questo caso, anche perché io credo che sia sulla piazza, ma sia anche all'ombra del campanile, sulle tematiche della vita sociale, civile, ecclesiale, creare occasioni di confronto, penso che c'è tutto da guadagnare, no? Di confronto sia su un documento di cui avete già in mano il testo, ma l'avete già letto, e sia con una persona autorevole che ci può guidare. E confronto tra tutti in genere, ma io oso sempre sperare, lo dicevo prima al signor Eros Monti, sulla scia dell'ottogesima veniens di Paolo VI, i cristiani devono poter e dovere confrontarsi, discutere, eccetera. Ho in mente un documento dei Vescovi Lombardi qualche anno fa, dopo un esito di elezioni dove purtroppo i cristiani si erano divisi contrapponendosi e dove le comunità hanno fatto esperienza di divisioni molto forti, e posso dire anche tra di noi clero, ero ancora a Milano, eccetera, eccetera. Ecco, questa è una cosa che chiedevo anche al Vescovo in un incontro di preti a Seveso, di aiutarci e di indicarci come star dentro in genere nella vita sociale, eccetera, e soprattutto poi in certi tornanti come questo, dove non c'è bisogno che io ve lo dica, sono tornanti non facili, tornanti molto importanti. Ho già parlato troppo. Adesso lascio la parola a Monsignore Rosmonti. Metto per un tre quarti d'ora, poi la possibilità ovviamente di intervenire.
Grazie, grazie Don Vittorino, saluto e ringrazio tutti voi, ci ha esortato al dialogo, al confronto tra noi. Credo però che il dialogo fondamentale per dei credenti sia con il Signore, quindi se mi permettete inizierei con una preghiera, il modo più bello, il primo modo con cui la Chiesa da sempre ha accompagnato l'azione politica è stata proprio la sua preghiera, in particolare per chi ha responsabilità nella città dell'uomo, una preghiera che poi deve continuare, perché è il primo modo con cui da cristiani continuiamo e continueremo anche dopo i momenti elettorali a prenderci cura della città. Tante volte ce ne dimentichiamo, questa sera iniziamo così. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma aiutaci dal male.
So che come cittadini di Brugherio avete davanti tre appuntamenti elettorali, quindi occasioni di impegno, di riflessione politica importante, quelli che condividiamo con tutti i cittadini italiani, il momento elettorale relativo all'elezione del nuovo Parlamento con indicazione del nuovo Premier, e sappiamo che eleggere il Parlamento non è solo eleggere alcuni rappresentanti, perché la Costituzione italiana vede nel Parlamento la struttura centrale della vita politica. Nella Costituzione dal Parlamento dipendono non solo la formazione delle leggi, ma dipende l'elezione del Presidente della Repubblica, prossimamente avremo anche quello, dipende la fiducia al governo, quindi l'appoggio o meno all'esecutivo, dipende l'elezione di parti, almeno di grandi organismi dello Stato, i giudici della Corte Costituzionale e così via. Quindi la nostra, possiamo dire, è una Repubblica parlamentare. Ecco perché l'elezione del Parlamento non è solo l'elezione di rappresentanti o di legislatori, ma è l'elezione di un organismo centrale per la nostra democrazia. Così, come sappiamo, nella stessa scadenza abbiamo l'elezione anche qui non solo del Consiglio regionale, anche dell'indicazione del Presidente della Regione, e sappiamo che ormai la Regione, dopo l'allargamento delle sue competenze, soprattutto dopo la riforma costituzionale che l'ha riguardata, se ricordo bene il famoso articolo 118, non solo ha dilatato le sue competenze, ma è anch'esso un organismo legislativo. Abbiamo due livelli di legislazione nel nostro Paese, quello nazionale, appunto, del Parlamento, e quello regionale, quindi, di questo grande organismo locale. E come sappiamo, anche qui la Regione riveste competenze non solo marginali, ma anche centrali, basta pensare a quelle legate alla sanità, che non è solo questione di ospedali, è questione di salute, di vita, di famiglia, eccetera. Poi so che avrete anche una scadenza locale relativa alle elezioni amministrative nel vostro comune. Anche questo, se non è un livello propriamente, naturalmente, centrale e legislativo, è comunque, direi, molto vicino. Quindi se oggettivamente potrebbe essere il terzo gradino, il livello per così dire inferiore quanto impegno politico, però invece guadagna in vicinanza. Dovrebbe essere il luogo dove potete partecipare in modo più diretto, confrontarvi, essere ascoltati, dialogare. Quindi sottolineerei l'occasione che dà sempre una realtà come questa. Quando ero alla scuola sociale e politica consigliavo sempre ai giovani, per prima cosa provate a impegnarvi a livello del vostro comune. Magari date vita a un nuovo organismo, date vita a una lista civica, impegnatevi, però è il primo gradino normalmente questo. E anche qui a livello comunale sappiamo non è pura e solo amministrazione di alcuni aspetti della vita civile, ma si sa anche il comune ha assunto un rilievo notevole, soprattutto in questi anni. Riprendo come traccia, proprio come traccia per introdurre un po' il dialogo, la discussione di questa sera, riprendo il discernimento che il Consiglio Episcopale Milanese, quindi un po' diciamo così quel coordinamento che assiste il Vescovo nelle grandi scelte della diocesi, ci sono i Vescovi ausiliari, ci sono i vicari episcopali di zona, di settore e così via, ha un po' emanato alla fine di novembre scorso come traccia per guidare un po' le nostre comunità. E proprio in queste occasioni elettorali, dice così, il Consiglio Episcopale offre alcune indicazioni per vivere questo tempo con responsabilità. Mi pare la parola centrale più bella. Responsabilità è fatta di due parole, saper rispondere a che cosa? Non solo a chi mi sta di fronte, a chi mi interpella, alle attese del nostro tempo, ai suoi bisogni, alle sue prospettive. Rispondere con abilità. La capacità di rispondere, e non è sempre facile. Il documento si intitola «Dalla politica risposte all'altezza della situazione». Risposte ce ne sono tante, abilità anche ce ne sono tante, magari strategiche per catturare i vari consensi. Difficile invece la vera responsabilità, quella che cerca le risposte autentiche, all'altezza della situazione, si dice, e a servizio del bene comune, che non è la propria parte soltanto, un partito è una parte politica, il partito è uno strumento, ma quando un partito assume responsabilità di governo deve cercare il bene comune, che non è solo il bene di tutti, ma il bene di tutti nel loro insieme. E questo è un aspetto tante volte dimenticato. Non è attrarre tutti dalla mia parte, se mi impegno in politica, ma far sì che anche da una sola parte io cerchi il bene di tutti. Questa è la prima logica. E allora seguo il documento, fra l'altro molto breve, lascio poi la vostra lettura più precisa, è in tre momenti, tre, numero perfetto, ci fermiamo soprattutto sui primi due, perché il terzo è di tipo più dispositivo, lo accenno appena. Ecco, il primo punto mi pare importante perché non è formale, cerca di motivarci bene ancora una volta al senso della cittadinanza e dell'autentico impegno sociale politico, e comincia con un'espressione di Papa Benedetto XVI nell'enciclica Caritas in Veritate, sappiamo, l'ultima grande enciclica sociale, dove dice: la Chiesa non pretende minimamente di intromettersi nella politica degli Stati, ha però una missione di verità da compiere in ogni tempo ed evenienza, quindi anche qui, per una società a misura dell'uomo, della sua dignità, della sua vocazione. Con equilibrio, il Papa ci dice, la Chiesa non ci dà la risposta politica ultima, non ti sostituisce, non sostituisce anche la faticosità del tuo giudizio, del tuo discernimento, però attenzione che ha una missione precisa da compiere, difendere, anzi promuovere la dignità dell'uomo in tutti i suoi aspetti, in ogni tempo, in ogni situazione. Ecco, su questo conviene secondo me un attimo fermarci, perché forse anche tra impegnati o tra cristiani non sempre così, la pensiamo allo stesso modo. Credo che qui ci sia una provocazione forte, cioè ci viene detto, attenzione, che la fede e la politica non sono due mondi separati, distinti sì, ma non separati, l'uno è intrecciato all'altro. Permettetemi di riprendere la famosa parola di Gesù ripetuta in tutti i tre Vangeli sinottici, presente anche in Paolo, il famoso Logion di Gesù: rendete, non date, rendete a Cesare quello che è di Cesare, a Dio quello che è di Dio. Qualcuno la interpreta come pura separazione, sono due mondi, il regno di Cesare da una parte, il regno di Dio dall'altra, cioè il regno di Dio ha le sue esigenze, mi salvo, prego, vado a messa, e poi di là ci sono le esigenze del regno di Cesare, che tanto, insomma, va un po' malaccio, è transitorio, e quindi importa di meno. A dire la verità, se ci pensate, questa è un'unica frase, un'unica risposta di Gesù, sappiamo, agli importuni che cercavano così di strappargli qualche capo di imputazione o di accusa. A dire la verità, tutti e due, il regno di Cesare e il regno di Dio, pur nella loro differenza, sono in bocca a Gesù. L'espressione del rendere a loro è in bocca a Gesù. È comando di Gesù anche rispondere al regno di Cesare e le sue esigenze. Possiamo scandalizzarci del fatto che Gesù, quando pronuncia questa frase, è ormai vicino alla sua passione. Siamo nella cornice del Tempio, sono le ultime battute prima della sua passione. E sappiamo benissimo che il governo di Cesare non era certo il governo migliore del mondo. Eppure Gesù collega in una sola espressione, quel rendete, interessante, restituite, vuol dire che avete già avuto, certamente da Dio in senso assoluto, ma anche da Cesare, che vi dà comunque condizioni di vita civile ordinarie. Siete debitori di Dio, certamente, ma in questo debito verso Dio è compreso un debituccio anche verso Cesare. Non dimenticatevene. Questo è importante. Tutti i modelli che tentano di separare, di mettere in due contenitori diversi queste due realtà, sono modelli infondati. È vero che il regno di Dio eccede la storia, lo sappiamo, certamente, solo il regno di Dio ti salva, ti rimette i peccati, è vero. Però attenzione che dentro il regno di Dio c'è posto per il regno di Cesare. E la cittadinanza celeste non arriviamo se non abbiamo vissuto bene la cittadinanza terrestre. Non si arriva al cielo senza aver camminato bene a lungo nella storia. E anche tutte le altre metafore evangeliche, del seme, del lievito, che ci avvertono che il regno è già qui, ci dicono proprio che il regno ha posto radici in questo mondo. Non siamo come cristiani dei turisti che attraversano il mondo cercando di rimanere indenni, tanto la nostra meta è un'altra. Il lievito esiste per la pasta e può manifestare la sua capacità di lievitare solo se mescolato accuratamente alla farina. Il seme cresce solo se messo nella terra, se rimane da solo non può crescere, non diventa albero. Quindi questa logica dell'incarnazione, che fra l'altro abbiamo celebrato, stiamo vivendo ancora nel tempo natalizio, deve accompagnarci. È vero, qualche volta soffriamo un po' questa mescolanza, questo essere così impastati nella storia, qualche volta ci piacerebbe un cristianesimo un po' più disincarnato, insomma, no? Dove appunto i gesti della fede sono già chiari, autonomi da una parte, dall'altra invece ci sono le forme dell'impegno sociale, politico, dell'economia, e invece il Vangelo ci dice di no. Ce l'ha richiamato tante volte, no? Anche il nostro arcivescovo in questi tempi, come fede e vita devono essere davvero impastate l'una con l'altra, intrecciate. Il principio fondamentale del cristianesimo è l'incarnazione. Ecco, vedo che sia importante rimotivarci da questo punto di vista. Qui si parla nel seguito di questo documento, sempre agli inizi, di fronte alla tentazione molto diffusa del disimpegno e del disinteresse sui temi del bene comune e delle scelte che lo realizzano e governano, è necessaria urgente l'opera educativa delle comunità cristiane, un educare e un educarci, affinché solleciti tutta la partecipazione attiva e responsabile a questi appuntamenti, che dice attraverso un'adeguata informazione su programmi candidati, l'esercizio del proprio voto, non va per tutto, siamo qualche volta a livelli impressionanti, da dove si è arrivati a meno della metà degli aventi diritto, va bene che fa un favore a chi vota, così il suo voto vale doppio, ma non ha senso. Democrazia vive nella partecipazione di tutti. L'invito attivo di un numero sempre maggiore di laici cristiani nell'attività amministrativa politica. Ecco, non è solo così un auspicio numerico a incrementare la presenza, ma un dire: ma perché c'è qualcuno che si sottrae a questo? Questa è la domanda.
La vera domanda è il perché del non solo non voto, ma il perché della non partecipazione. Si deve giustificare chi fa questa scelta, non chi la fa. Questo è strano, eh? Questo va messo lì come punto di domanda. Se uno avesse deciso di non partecipare, non votare, non interessarsi, no? Passare oltre su questi momenti come se fossero solo occasioni fastidiose, sono occasioni grandi. È vero che questo esige non solo una consapevolezza forte della nostra fede, ma anche una consapevolezza forte della nostra società. Non viviamo nella società medievale, non viviamo nella società del futuro, viviamo in una società che è diventato uno spazio, direi, di rapporti deboli, fragili, no? Oggi non è che uno si sente più tanto sostenuto da legami forti, però un po' ci sono, si possono ricostituire, estendere, no? Abbiamo visto in questi anni crescere molto la società civile, no? Non soltanto il cittadino e lo Stato, ma tutte quelle aggregazioni, gruppi, eccetera, che sono diventati un vero soggetto importante. Bene, questa logica della società civile però non deve essere contrapposta alla società politica, deve estendersi anche alla società politica, o no?
Perché dobbiamo per forza rimanere in un clima di rapporti deboli? Oppure la società è vista come una realtà nella quale posso o non posso entrare, una realtà eventuale. Entro se ho degli interessi o dei motivi specifici. Ma davvero nella società posso entrare o non entrare? O ci sono comunque sempre? Siamo immersi nella vita sociale, eh? Siamo esseri sociali, non siamo individui, siamo persone. La Chiesa di solito si esprime così. Siamo persone, cioè siamo costituite anche dalla società e dalle relazioni. Certo che abbiamo una nostra individualità che anche sporge da questo, ma non ci descrive del tutto l'individualità. Pensate alle nostre scelte, anche le più intime, quelle del credere o non credere, le forme del credere, come dipendono dagli altri. In una società, in un gruppo in cui tutti, no, credono, vanno a messa, si interrogano sulla loro fede, fanno tutti così. Nella società in cui questo invece diventa meno evidente o magari va un po' ai margini, si cambiano le scelte. Allora la società influisce anche le forme del credere, certo, anche le forme della vita affettiva, della vita familiare e così via. Ecco, allora rendersi conto che nella società siamo, che la gran parte delle nostre scelte sono, ed è bello questo, che siano condivise, siano scelte sociali, cioè che ci sia una reciprocità, un influsso forte tra gli uni e gli altri, cioè un legame dal quale non possiamo sganciarci. Questo è positivo, non va visto come una sorta di penalizzazione. Però ci pensiamo quando nel lavoro, nelle scelte che facciamo, ci rendiamo conto che ogni nostra scelta è anche sempre scelta sociale, cioè ha un influsso anche sugli altri e non solo su me, perché sono contento, mi metto a posto. Pensiamoci a questo, no? Il mio modo di lavorare, il mio modo di agire, questo può costruire o indebolire la società, perché comunque nella società ci sono, la società è in casa mia, abita nelle scelte che faccio, abita nel computer, nel televisore, nelle realtà che ho dentro casa mia, non è il mondo fuori casa nostra. Ecco, perdiamo questo modo di vedere. Oppure, anche questo è un po' un dato della nostra cultura, la società rischia di essere pensata da altri come una realtà neutrale. Neutrale eticamente, no? Il modello che dice tanto la fede e l'etica sono questioni individuali. Sbagliatissimo. La fede e l'etica hanno da sempre, in qualunque forma, sia religiosa che morale, una forte dimensione comunitaria. E certamente la fede cristiana, appunto, già nella frase che citavamo, rendete a Cesare quello che è di Cesare, a Dio quello che è di Dio, certamente non farà mai da scusante per toglierci dall'impegno sociale. Mai. Ecco, quindi prendere consapevolezza di questo non è solo premessa, ma è fondamentale. La dimensione sociale è una dimensione trasversale, attraversa la vita di famiglia, la vita personale, la nostra fede. Non ditemi che fare famiglia in un certo quadro legislativo è lo stesso che fare in un altro. Non ditemi che lavorare in un certo quadro legislativo che lo tutela o in un altro è la stessa cosa. Ti cambia la vita. Anche la politica te la può cambiare, in un senso o nell'altro. La politica prodotto in questi anche ultimi decenni, o se volete secoli, ha prodotto dei grandissimi passi in avanti, è vero. Oggi ciascuno di noi in Europa mediamente fruisce di quello che era la vita di un principe o di un nobile del Cinquecento, ahimè ha prodotto anche disastri enormi, sappiamo, guerre, totalitarismi, eccetera, guerre ai principali valori e così via. La politica è in realtà ambivalente, ma dalla quale dipendono tutti. E quindi Ecco, prendere consapevolezza di questo allora è ben più che pensare solo a un partito, a una lista, a un voto, ma rendersi conto che qui si gioca gran parte della nostra vita e della vita di tutti. E se uno da cristiano affronta la politica come servizio, sa che col suo contributo può favorire davvero la crescita di tutti quelli che sono in un determinato territorio. Scusate se è poco. Capite perché Paolo VI e prima ancora Pio XI dicevano che la politica è la forma più alta di carità. Diciamo prudentemente, può essere la forma più alta di carità. Perché se vivo la carità a livello personale raggiungo pochi. Mi occupo di un po' di poveri, di un po' di disagiati e mi fermo lì. Se vivo bene la vita politica posso raggiungere tutti. E per molto tempo, al di là della mia presenza storica, se faccio una bella legge, questa dura anche per decenni, anche al di là della mia vita stessa. La nostra Costituzione, ormai sono morti quasi tutti, credo, quelli che l'hanno generata, no? Però perdura ancora in Italia, dà ancora forma al nostro vivere civile. Ecco, renderci conto di come la politica, se ben intesa, può moltiplicare la carità, addirittura estende ad un intero territorio le persone che non incontrerò mai, che non conoscerò mai, che saranno sempre mie avversarie perché sono da un'altra parte politica, questa è una cosa credo grande. Moltiplica gli sforzi di carità. Posso andare verso i poveri per aiutarli, posso creare condizioni sociali e politiche che eliminano le forme della povertà. Non è carità questa? Anzi, più complessa, più difficile, meno gratificante, chiamatela povertà di secondo livello, chiamatela come volete, ma è carità vera, Che sempre per stare i fondamenti c'è dentro nella famosa parabola del buon samaritano, Che non è solo il racconto di quello che si ferma davanti al poveraccio rimasto lì mezzo vivo, mezzo morto, malcapitato. Per quella stessa parabola ti dice che quello lì non ha inciampato e si è fatto male, ma è stato colpito, derubato, abbandonato. Ha subito tutte le forme dell'ingiustizia sociale, economica, politica e sociale. E allora il vero buon samaritano non è solo quello che lo soccorre e lo porta nella locanda, e poi ne trova un altro, lo soccorre e lo riporta nella locanda, secondo l'interpretazione patristica, la Chiesa che appunto accoglie, dà spazio al malcapitato. Ma a un certo punto uno si interroga sul fatto che questo appunto ha subito un'ingiustizia, allora andiamo a vedere le cause, andiamo a vedere quelli là che l'hanno colpito lasciandolo mezzo morto. La politica è la capacità di risalire alle cause dei problemi o dei possibili passi in avanti della società. Anche essa carità, ci vogliono tutte e due le forme. Chissà perché, come cristiani abbiamo ampliato moltissimo. Bello, questi anni è cresciuta da matti, Da Sago 86 a oggi la carità è davvero diventata qualcosa non solo di bello, di articolato e di organizzato, di grande. Però attenzione che carità è anche l'impegno, anzi, è un secondo livello l'impegno sociale politico. Su questo siamo molto più invece restii, chissà perché. Il secondo punto invece del documento sottolinea, direi, i contenuti. Se il primo è più sul perché, sulla motivazione di questo impegno, a livello anche sociale e politico, che la fede non solo ci domanda, ma ci rende possibile, il secondo è più sui contenuti, anche questo mi sembra interessante. Perché in questi anni abbiamo avuto un dibattito molto centrato sulle procedure, no? Un po' tipico della democrazia attuale, interrogarsi sulle procedure, sulle forme, Non sui contenuti della politica, ma sulle leggi elettorali, sulle modalità, sui meccanismi. Abbiamo riformato i codici, no? Negli anni cos'era 90, ma abbiamo riformato i codici relativamente alla procedura, interessante. Abbiamo riformato il codice penale, ma la procedura penale. E perché non guardiamo invece al diritto penale? Forse anche quello cambierebbe la situazione delle carceri, ma quello non lo tocca nessuno, nessuno se ne lamenta, vuol dire che è perfetto, o no? Siamo molto fermi alle forme della democrazia, che ripeto ci vogliono, sono parte integrante della democrazia. Le forme della democrazia non sono pura formalità, lo sappiamo bene, che da una legge elettorale o da un'altra possono dipendere anche contenuti diversi, ma si è molto arenato il dibattito sui contenuti in una politica, cioè sulla democrazia sostanziale. Perché c'è una democrazia? Solo per organizzare ogni tanto il giocone elettorale dei colori delle urne? Ma questi sono mezzi importanti, importantissimi, ma che sono finalizzati a che cosa?
Sarebbe bello che un Parlamento, un Consiglio, una volta eletto, dicesse: ma allora mettiamo giù in fila quelle che sono le priorità e i contenuti. E espletate le formalità di rito, si legge il presidente, il vicepresidente, le commissioni, va bene, queste vanno fatte, ma non è che un Parlamento o un Consiglio è eletto per quello. Mettiamo giù le priorità, quali sono le cose più importanti sulle quali ci impegniamo insieme e sulle quali poi ci verifichiamo alla fine? Vedete che siamo molto ancorati alle formalità. Infatti delle cose che ci hanno colpito in questi anni è sotto gli occhi di tutti l'incapacità del nostro Parlamento a arrivare a grosse decisioni, no? Grosse leggi sostanziali, vere, autentiche riforme. La fatica a cogliere la sostanza dei problemi. Molte leggi al margine, molte leggi così, molto faticosamente elaborate, ma la fatica di elaborare dei contenuti. Guardate la nostra Costituzione, è tutt'altro. Non solo perché elabora in modo anche molto lineare i contenuti progettuali, è un progetto la Costituzione, non è solo un grande statuto, una grande regolamentazione, ma il coraggio di elaborare contenuti così alti che la nostra Costituzione li mette, li protegge, li difende, li tutela dietro il verbo riconoscere, bellissima. La nostra Costituzione, quando parla di dignità dell'uomo, di famiglia, eccetera, dei grandi valori della società, di solidarietà e così via, usa il verbo riconoscere. La Repubblica, bello, non lo Stato, la Repubblica, la comunità dei cittadini, riconosce, eccetera, il valore di. È quello che cerca di fare la Chiesa. Quando in questo documento ci vengono richiamati valori condivisibili, adesso li leggiamo, li prendiamo in considerazione, è lo sforzo di dire guardate che manca un contenuto alla politica. E siccome questi contenuti non sono degli oggetti, ma sono legati alla vita di una comunità di cittadini, qui si decide tra poco dell'orientamento di 60 milioni di italiani, voglio dire, non è una cosa da poco. E di cittadini anche dell'Europa, del mondo e così via. Ora, verso dove siamo incamminati? Che cosa abbiamo in mente? Per che cosa ci impegniamo, votiamo, partecipiamo, ascoltiamo, dialoghiamo? Abbiamo delle finalità o lo si fa perché va bene, è arrivata la scadenza, bisogna fare una scelta, piccolo o grande? Dobbiamo rilanciare queste cose. Non anzitutto come bandiere, ma come o motivi per dividerci, ma come luoghi sui quali dire... Gente, queste qui sono le cose veramente importanti, sono le colonne, senza le quali non viviamo. E allora la politica ha un senso se si mette al servizio di queste. Ecco, vi leggo quelle righe centrali di questo punto, dove appunto si parla dell'elaborazione di risposte all'altezza della situazione, dice il documento, capaci non soltanto di farci uscire dal periodo di difficoltà, va bene, sappiamo, abbiamo una crisi che economica, morale, eccetera, che... ci crea questo affanno, ma per uscire da una crisi non basta aspettare che finisca, va bene, usciremo dal famoso tunnel, ma la storia non è un nastro trasportatore che automaticamente col passare del tempo ti porta fuori, perché se la pensi così finito un tunnel dopo un po' ne cominci un altro, se non impariamo dalla crisi finiamo in un altro tunnel, diverso, ma c'è, Avete in mente l'autostrada dei fiori, viadotti e tunnel, o per stare in Lombardia la Lecco Colico, Quindi non basta dire, va bene, usciamo dalla difficoltà, appena siamo usciti fuori dalla difficoltà, ognuno per conto suo, no? La barca dei naufraghi, quando tocca terra, poi ognuno va per sé, basta finita la difficoltà, possiamo anche sganciarci l'uno dall'altro. Non siamo insieme solo per le emergenze, Le emergenze si superano guardando avanti, guardando in alto. E allora dice appunto questo documento, cerchiamo risposte all'altezza della situazione, capaci non soltanto di farci uscire da periodi di difficoltà, ma di migliorarci. O costruiamo il futuro, o va bene, siamo lì soltanto a barcamenarci, a tirare o fine mese o la pensione o altro, che è importante, non è poco, ma ci vuole di più proprio per raggiungere anche questi obiettivi intermedi, è questo che non capiamo, che se non guardo verso l'alto non arrivo neanche a un livello intermedio. Dice il documento così, un clima di fiducia sarà realizzabile se insieme, importante questo insieme, cioè non basta un eroe a salvare il mondo è già stato salvato da Gesù, noi dobbiamo lavorare insieme, anche perché lui stesso ha creato, ha voluto una comunità di discepoli, una comunità diffusa all'intera umanità, è comunità col Padre e lo Spirito, se insieme si lavorerà, con tutti i significati di questa parola, lavorare e anche far fatica, anche impegnarsi, per salvaguardare dall'erosione dell'individualismo le questioni etiche rilevanti, promuovendo i valori ispirati alla retta ragione e al Vangelo.
Qui si dice c'è una consonanza piena, il Vangelo non è disumanizzante, il Vangelo ti dice la vera umanità, la pienezza. E quindi questi valori sono qualcosa che dicono la pienezza di umanità. E allora si dice, per questi cattolici faranno riferimento ai principi rinunciabili dell'insegnamento del Magistero della Chiesa sulla famiglia aperta alla vita fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, sul rispetto per la vita dal suo concepimento al termine naturale, sulla libertà religiosa, sul diritto alla libertà di educazione dei genitori per i propri figli, sulla tutela sociale dei minori e delle vittime delle moderne forme di schiavitù, sullo sviluppo di un'economia che sia a servizio della persona e del bene comune, sulla giustizia sociale, sul ruolo da riconoscere ai principi di solidarietà e di sussidiarietà, sulla pace come valore supremo a cui tendere. E si dice, su ognuno di questi punti sarà importante lavorare per costruire un consenso il più possibile condiviso e diffuso. Interessante. Notate che è una proposta totalmente laica. Cosa c'è di confessionale in questo? Cosa c'è di inascoltabile anche da parte di un non credente, di un ateo, di... Anche la libertà religiosa difesa qui non come affermazione del privilegio di credere da parte di alcuni, ma come diritto sociale, corrispondente alla dignità delle persone. Perché essere uomini vuol dire avere la possibilità di cercare ciò che è vero, di cercare il senso delle cose, la verità e così via. Notate che questi valori sono un programma, anzitutto, un vero progetto, anzi di società ancora più grande, e presi nel loro insieme, dicono una visione dell'uomo alta. Quando si dice irrinunciabili, è perché rinunciare a uno di questi vuol dire avere una visione dell'uomo diminuita. Ma prima di questo mi piacerebbe farvi vedere come sono in realtà una realtà unitaria che si tiene insieme. Quando si dice la vita dal suo concepimento al termine naturale, non si dice solo il concepimento e il termine naturale, certo anche quelli, chiaro, ci mancherebbe, momenti fondamentali. Ma si dice anche tutto quello che c'è tra il concepimento e il termine naturale. Il testo dice dal al. Qui c'è dentro tutta la vita dell'uomo, del bambino, dell'adolescenza, del giovane, che ha il lavoro, che non ce l'ha, che si droga, eccetera. Tutte le fasi della vita. Vedete che c'è dentro tutto. Prendete l'ultimo indicato, la pace. Tutto ciò che è contro la pace è anche contro la vita, contro la famiglia, contro un'economia giusta? No. Cioè noi siamo abituati purtroppo dal dibattito politico, perché chissà perché ci riferiamo prima al dibattito politico, poi dopo qualcuno va a vedere, ma vediamo cosa dice l'autonomia sociale della Chiesa, vediamo, ma proviamo a andare in maniera un po' più organica, no, attrezzata, a dire, ma invece di lasciarci portare dal fatto che quel partito lì difende tre valori, quell'altro ne difende due, quell'altro uno e quell'altro non si sa, proviamo a prendere in mano invece questa bella visione unitaria, armonica e completa di umanità, partiamo da lì. Dopo uno farà la sua scelta, troverà che quello va bene, quella parte li difende meglio, oppure quella parte lì si li dichiara ma vedo che non li realizza, per cui preferisco quest'altra, e così via. Uno farà le sue scelte per forza, Le scelte poi della politica sono le scelte del possibile, ma è un possibile che parte da questa visione ampia non teorica, ma si parla dell'effettivo evidentemente, Dichiarazioni ne abbiamo avute tante. Dichiarazioni sono sempre facili da fare, infatti la nostra politica manca le verifiche di solito, appunto, il tirare le somme, il dire cosa abbiamo fatto su questo e su quest'altro punto, chissà perché non si confrontano mai le promesse elettorali con l'evoluzione successiva. Allora, se abbiamo questa visione, vedete che il discorso dell'immediato schierarsi o altro diventa... non un passaggio evidentemente irrilevante, ma diventa l'ultimo passaggio. Dopo che mi sono radicato bene in queste cose, ho percepito che sono condivisibili, ho percepito che sono una visione sanamente laica, cioè qualcosa che posso condividere con tutti, e percepisco soprattutto che sono realtà così grandi che eccedono la stessa politica. Questo è vero, sono più grandi di noi. Però la politica realizza uno dei suoi livelli più alti quando riconosce appunto che c'è qualcosa di più grande o bella. Di questo vive la politica, Sapere che il suo fondamento è più grande di lei, se no la politica sarebbe tutto, se no la politica sarebbe salvezza, se no il regno di Cesare assorbirebbe in sé il regno di Dio, al contrario, è il regno di Cesare che ha un posto semmai nel regno di Dio. Allora se vediamo in questo modo, forse capiamo meglio il senso di queste cose, no? sono detti, questo testo qui ricalca in modo trasparente, sono quasi uguali le parole, ricalca il punto 4C della nota del 24 novembre 2002 dell'allora Cardinal Ratzinger, nella nota appunto rivolta a livello universale, non italiano, ai cristiani impegnati in politica, appunto dichiarando questa serie di valori irrinunciabili, che poi sono stati variamente ripresi, no? Dove il senso è cogliere che questi precedono la singola scelta, cioè dicono nel loro insieme la dignità della persona, ciò che è rinunciabile. Si dicono anche non negoziabili, ma come non posso mettermi a negoziare la dignità della persona? Non posso dire a qualcuno la do, a qualcun altro non la do, o gliela do per un certo tempo e poi gliela tolgo, non ha senso. Posso togliere il diritto a guidare la macchina se uno non ha le attitudini, quello è un diritto attribuito, non nativo, guidare un'automobile, no? Ma la dignità uno non la perde mai. Allora il senso è metterci dentro questo orizzonte e cogliere, certo, poi quei contenuti che percorreranno le vie storiche, le vie della storia, raggiungeranno, incontreranno prima o poi il limite del possibile, ma non mettendo un limite già a priori. Uno dice, ma tu sei in questo mondo, sai bene che non c'è nessuna formazione politica che li assume tutti, eccetera. Beh, sceglierai la migliore, sceglierai la più coerente, e da cristiano cercherai di migliorare quei valori che sono già affermati, ma magari detti a parole, per slogan, per attirare il consenso. Migliora quelli che sono già proclamati e porta quelli che mancano il più possibile. Cristiano va in politica per portarli tutti da ogni parte. Poi farà il possibile, evidentemente, il possibile nel senso del meglio e del più alto del possibile. Ecco, secondo me, su questo devo dire, quella che è la mia percezione, abbiamo costruito più divisioni che dialogo e chissà perché. Servono a volte più per dire, chissà perché se uno si difende o li usa subito per contrapporsi vuol dire che ha poche ragioni da tirar fuori, invece di dire ma costruiamoli insieme da cristiani, no? Poi dopo magari l'ultimo discernimento, il voto andrà da una parte o dall'altra, ma lavoriamo insieme su queste cose, cerchiamo di capire il senso, perché sono parole grosse, no? Non basta dire famiglia, un'economia a servizio della persona e bene comune, cosa c'è dentro qua? Scaviamoci dentro. Cosa ci dice l'organo sociale della Chiesa sui grandi temi, sull'impresa, sul lavoro, sulla famiglia, sulla società? La dottrina sociale è questa sconosciuta. Quanto la dottrina sociale ha spostato delle mie scelte, ha cambiato delle mie scelte? Domanda che farei volentieri, non anche a chi è impegnato direttamente in politica, non solo, Ma questa è una domanda che deve porsi chiunque di noi, perché se viviamo da cristiani, da cittadini, se siamo persuasi che se non siamo buoni cittadini è perché non siamo abbastanza cristiani, io credo che il compendio della dottrina sociale o questi grandi testi dovremmo tenerli lì, sul comodino oserei dire, a portata di mano, farne quasi una lettura quotidiana, con una meditazione, motivo di preghiera. Queste cose ci sono sfuggite, prevalgono gli schemi, no? La parte, il partito, la lista, altre logiche, per cui finisco per ragionare più secondo quelli che sono della mia lista che non secondo questi criteri. Ma il cristiano è portatore di una speranza immensa, grandiosa, ha dentro un di più che in qualche modo deve venire fuori. Se no non veniva fuori la spinta di cristiani all'Europa, non veniva fuori persone che sono in cammino verso la santità. Prendete un Schumann qualsiasi che è in cammino verso la santità, è stato uno degli artefici della comunità europea. Certo, ai tempi il primo motivo è uscire dalle guerre, però qualche passo si è fatto. Ecco, riprendere un po' questo coraggio, ma soprattutto questo gusto dell'approfondire, del non lasciarci andare gli slogan al dibattito corto, breve, immediato e neppure procedurale. Qui c'è un forte richiamo ai contenuti, alla sostanza, e non sono contenuti banali, contenuto non vuol dire l'immediato, perché sono contenuti valoriali, cioè sono finalità, sono contenuti etici, che non posso così ridurre ad aspetti organizzativi o ad aspetti semplicemente tecnici, c'è molto di più, ma sono le cose che danno un'anima alla politica, altrimenti rimane soltanto un corpo, rimane soltanto appunto una serie di meccanismi anche un po' complessi e a volte non troppo attraenti. Però queste cose, capite, che restituiscono il posto giusto, no? Anche il diritto alla legge ha senso se non è fine a se stesso, non rispettare le leggi perché sono leggi, ma perché hanno una finalità, perché ci portano al bene. Ma molte volte una legge, fai fatica qualche volta a capire, ma questa che bene porta? Certo che la prendiamo sul serio da cristiani, però quando uno non vede a che bene una legge conduca, non è così facile, no? Perché anche la realtà è più grande, il diritto è a servizio di una realtà più grande che lo eccede. Ecco, queste cose sembra che le stiamo perdendo. Ora, metterci in questa prospettiva aiuta. Partecipare, ascoltare, farsi anche ascoltare, controllare, verificare anche chi abbiamo eletto, tenere vivo il dialogo, non è solo il momento elettorale che conta, ma conta la relazione continua che si stabilisce tra chi è eletto e chi appunto elegge. È una relazione questa, non è soltanto un distacco, un lasciare andare una volta che ho espresso la mia preferenza, la mia scelta. E poi concludo, terzo punto, dice, per evitare strumentalizzazioni va bene l'invito appunto a far sì che questo dialogo appunto non divida, no? Che questo dialogo non divida la comunità, anzi le consenta di costruire appunto anzitutto le persone, anzitutto quelli che si impegneranno, chiedendo, sì, questa volta sì, è detto in termini direi molto chiari, anche la distinzione, proprio per rispetto del ruolo che uno assume in politica, la distinzione agli incarichi a livello ecclesiale, ma questo credo che sia abbastanza ovvio, abbastanza scontato, insomma, no? Non è mancare di rispetto al cristiano che da impegnato per i giochi in oratorio diventa assessore allo sport in comune, ma dire, beh, assumi quella carica, magari continui a essere animatore, magari non membro del consiglio pastorale, se no non si capisce se parli a nome del comune o a nome della parrocchia, ma questo è rispetto anzitutto anche per la relativa e saggia, legittima autonomia della sfera politica, è giusto che uno riviva la sua responsabilità, la sua fiducia, e ovviamente questo non gli fa perdere nulla della partecipazione alla vita della sua comunità cristiana. Non so, io mi preferisco fermarmi qua, perché credo che già dentro ciascuno di noi, anche prima di questo mio intervento, ci siano delle domande, delle riflessioni, delle proposte che credo sia bello adesso far circolare insieme. Abbiamo bisogno di parlarci, io davvero sono contento e ringrazio perché occasioni così non sono, devo dire, sempre all'ordine del giorno. Quindi vi do tutto il mio apprezzamento perché è bello avere occasioni così di confronto, credo molto, molto aperto, e se siamo qui stasera siamo qui proprio per cercare, direi spassionatamente, no? Non l'affermazione di una parte ma il bene di tutti, quelli che poi saranno affidati a chi ne avrà la responsabilità amministrativa o politica. Quindi lascio volentieri a voi la parola.